Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare su Italiano per Stranieri con Marco. Dunque, per chi magari è la prima volta che ascolta il podcast, vorrei dire che gli argomenti che tratto normalmente sono molto vari. Ci sono podcast di storia, di politica, di scienza, ci sono aneddoti della mia vita, ma insomma c'è un po' di tutto. Ecco, ultimamente ci sono anche degli esercizi da fare, no? Sul mio sito web Italiano per Stranieri con Marco si possono trovare anche un po' di testi, no? Relativi ai podcast, alcuni, non tutti. Pian piano, diciamo, ne pubblicherò ancora. Ovviamente bisogna andare nella sezione dedicata appunto ai podcast. Ecco, per il momento non sono in ordine di numero, bisogna cercare un po', però si trovano. Quindi il testo di questo podcast lo trovate, quindi, ripeto, sul mio sito con delle domande, no? A cui, se volete, potete rispondere. E comunque, a parte le domande, no? Potete ascoltare il podcast avendo sott'occhio, si dice così, sott'occhio, il testo. Dunque, il livello di questo podcast, diciamo, in generale è intermedio avanzato. Ecco. Bene, oggi parlerò un po' di geografia, nel senso che descriverò un po', due regioni italiane, il Piemonte e la Valle d'Aosta. Ecco, in un altro podcast ho descritto la Lombardia. Un po' alla volta, descriverò altre regioni d'Italia. Ovviamente quella che conosco bene, no? Ecco, alla fine del podcast ci sarà un brevissimo, diciamo, aneddoto, una cosa. Bene, cominciamo. Queste due regioni, diciamo che sono confinanti tra di loro, cioè sono attaccate una all'altra. La Valle d'Aosta è piccola, no? È al confine con la Francia e la Svizzera, no? E all'interno dell'Italia, in Italia, confina solo con il Piemonte, no? Si trovano ambedue, cioè tutte e due, si dice, sia l'una che l'altra, nel nord-ovest dell'Italia, nel nord-ovest. La prima, cioè la Valle d'Aosta, il Piemonte è molto estesa, no? È grande. La seconda, cioè la Valle d'Aosta, è piccola, è completamente montuosa ed è una regione autonoma, cioè ha uno statuto, chiamiamolo così, no? Speciale, come la Sicilia e il Trentino Alto Adige. Ecco, le regioni a statuto speciale hanno in pratica, diciamo, un'autonomia soprattutto fiscale, no? Cioè, sostanzialmente pagano meno tasse allo Stato centrale. La denominazione, cioè il nome, Piemonte, deriva da Piedmont, no? Cioè ai piedi dei monti. Mentre la Valle d'Aosta prende il nome dal suo capoluogo, no? La città principale, Aosta, appunto. Il capoluogo del Piemonte è invece Torino. Il capoluogo d'Italia è, diciamo, la città più importante di una regione, no? Ad esempio, il capoluogo della Toscana è Firenze, no? Ad esempio, no? E così via, no? Dunque, il Piemonte confina con la Francia e la Svizzera, no? E all'interno dell'Italia con la Lombardia, sostanzialmente, no? E la Liguria, con la Lombardia e la Liguria. È una regione abbastanza grande, no? Il Piemonte è abbastanza grande e abbastanza popolato. Ci sono infatti oltre 5 milioni di abitanti, molte città, paesi e montagne. Diciamo che il territorio del Piemonte è diviso in due parti, forse tre. Una è totalmente montuosa, e si estende dal Lago Maggiore al confine con la Lombardia fino al confine, diciamo, con la Liguria, no? che è la regione che poi si affaccia sul mare Mediterraneo, o meglio, su quella parte di mare Mediterraneo che si chiama Mar Tirreno. Mar Tirreno. Un'altra parte della regione è collinosa, no? E una parte è pianeggiante. In Piemonte nasce, cioè incomincia il suo corso, no? Ha la sua fonte il fiume più lungo d'Italia, il Po. Dunque, la parte del Piemonte più frequentata dai turisti, o comunque una delle più frequentate, è quella del Lago Maggiore, no? E delle montagne, no? Località sul lago come Stresa e Arona sono famose e sono frequentate da molti vacanzieri, diciamo, no? Che arrivano un po' dal nord Europa. Ogni tanto io e mia moglie andiamo a trovare degli amici che hanno una roulotte in un grande campeggio a Castelletto Ticino, no? Castelletto Ticino, che è un paesino, no? Sulle rive del Lago Maggiore. Lì ci sono infatti molte famiglie tedesche, olandesi, francesi, danesi, che trascorrono le vacanze estive, no? In estate diciamo che il clima è bello, no? Nel campeggio c'è una piscina, ci sono i giochi per bambini, no? Una spiaggia, quindi le famiglie, diciamo, si trovano bene. Ecco, questo lago, il Lago Maggiore, è per la gran parte circondato da montagne, anche se, cioè, non è che sono montagne molto alte, però ci sono. Bene, spostandoci verso sud-sud-ovest, troviamo poi le montagne vere e proprie, diciamo, no? Ci sono i monti in Piemonte, ci sono i monti più alti delle Alpi, no? Tra tutte il Monte Rosa, no? Che a me è particolarmente caro, no? E che conosco molto bene. Lì c'è il rifugio alpino più alto d'Europa, il Regina Margherita, no? Ma la montagna più alta, no? È il Monte Bianco, no? In Val d'Aosta, che con i suoi 4.800 metri è la vetta, no? La vetta più alta d'Europa. Ecco, molte sono anche le località famose, no? Ovviamente, e frequentate sia da italiani che da stranieri. Ci sono molti impianti per sciare, molto, molto estesi, molto grandi e organizzati. Città come Alagna, Courmayeur, Cervinia, no? Sono molto gettonate dagli sciatori, no? Che apprezzano, diciamo, che apprezzano le grandi piste, gli impianti di risalita, eccetera. In Piemonte ci sono poi dei passi, no? E delle lunghe gallerie che collegano l'Italia con la Francia e con la Svizzera. Il più lungo di tutti i tunnel è la galleria del Monte Bianco, che è lunga oltre 30 km. Ecco, però in Piemonte c'è anche una campagna estesa e molto ordinata, no? Una campagna pianeggiante, dove viene coltivato il riso, no? Ci sono le risaie, no? Che sono campi che vengono a un certo punto della stagione allagati, cioè coperti completamente dall'acqua, no? In queste marcite, si chiamano così marcite, no? È coltivato il riso. A volte noi andiamo appositamente, cioè di proposito, andiamo lì proprio per fare questa cosa, no? A comperare il riso nelle aziende locali, si chiamano riserie, no? Spesso sono edifici anche antichi, molto rurali, caratteristici. A volte sono fatti di mattoni rossi, di pietre, no? E hanno grandi cortili, case vecchie. Non sembra di essere nel 2022, ma è bello così. A volte le persone hanno un tipico accento piemontese nella parlata, diciamo, no? Cosa che noi avvertiamo subito, ma che ci piace. Quando andiamo lì, poi ovviamente comperiamo anche altre cose in qualche negozio locale. I coltivatori vendono il riso, diciamo, i contadini vendono il riso anche ai privati, in sacchi da 5 kg. Di solito comperiamo una qualità che resiste alla cottura, non si sfalda, diciamo noi. Sfaldarsi significa perdere la consistenza. e compriamo il riso integrale, cioè non bianco, ma con ancora attorno una parte dell'involucro, no? Quindi più scuro. Si fanno ottimi risotti, no? E il riso integrale lo condiamo con verdure varie. In quelle occasioni ci fermiamo in alcune trattorie. Ce ne sono ancora, anche se non è facile trovarle, a mangiare. È una gita di una giornata. Un'altra zona molto apprezzata in questa stagione è costituita dalla fascia collinare. Il Monferrato e le Langhe, così si chiamano. Sono due parti di questa regione che assomigliano un po' alla Toscana. Ci sono delle basse colline, no? Con molti vigneti, paesi, borghi caratteristici, campagna, agriturismi, e si trovano ristoranti dove si può mangiare bene a prezzi abbastanza convenienti. I vini piemontesi poi sono molto famosi, il Barbera, il Barolo, il Gattinara. Questi vini a volte prendono i nomi dai paesi, dai relativi paesi. Ecco, la viticoltura ha un'origine, la viticoltura in Piemonte ha un'origine molto antica. Risale infatti addirittura al secolo, al VI secolo avanti Cristo. A quell'epoca, no, le popolazioni celtiche e i liguri coltivavano l'uva e producevano il vino. Sono paesi un po' suggestivi, antichi e rurali, a volte un po' fuori dal tempo. Soprattutto durante la vendemmia, cioè la raccolta dell'uva, ma diciamo anche in altri periodi, è bello viaggiare in mezzo al verde, no? Sulle colline, lontane dal traffico delle città. È rilassante. In queste località si possono fare interessanti degustazioni di vini locali, no? Alcuni agriturismi organizzano appunto degli assaggi di vari tipi di vini. Degustare significa provare vari tipi di vini o anche di cibo in piccole quantità. Qualche anno fa ho partecipato con degli amici a uno di questi eventi, ora si chiamano così, no? Siamo andati in un paesino, credo che fosse Gattinara, non ne sono certo, e siamo arrivati all'agriturismo alla sera, verso le 7. Ci hanno accolto due sommelier. I sommelier sono gli esperti di vini. Ecco. Ci hanno fatto accomodare in una caratteristica cantina, no? Una cantina molto ben tenuta. Era estate, mentre all'esterno, diciamo, faceva caldo, nella cantina la temperatura era gradevole, diciamo, no? Eravamo forse 30 persone. Ognuno aveva il proprio posto, no? Assegnato, contrassegnato da un cartellino con il nome. E su un tavolo in legno, molto lungo e molto, non molto largo però, c'erano dei piatti e varie bottiglie di vino. Abbiamo anche mangiato cose leggere, no? Affettati del posto, cioè gli affettati sono il prosciutto, salame, ma soprattutto formaggi. I sommelier ci hanno servito assaggi di vini, dai bianchi leggeri ai rossi più corposi e con gradazione alcolica più alta. Tra una degustazione e l'altra, ognuno poteva assaggiare i formaggi sparsi sulla tavola. Infatti, l'abbinamento tra il gusto del formaggio e quello del vino è un'ottima cosa. I sommelier a volte, diciamo che usavano termini un po' strani, esotici, inconsueti, originali, a volte un po' incomprensibili, no? Vino fresco, definivano il vino fresco, vivo, acidulo, oppure secco, rotondo, morbido, pastoso o abboccato, amabile o liquoroso. Spesso, a dire la verità, io avevo difficoltà a capire fino in fondo le descrizioni, no? Non capiva un vino rotondo, no? Rotondo è una sfera, un pallone, ma capivo le differenze tra i vari vini. C'erano vini descritti come eleganti, fruttati e armoniosi. Descrizione fantasiosa, forse, però anche appropriata. In effetti, alcuni vini avevano aromi, profumi particolari. Capivo la differenza tra un vino secco e uno amabile, più dolce. Capivo la differenza tra i vini più alcolici e quelli meno. Non ho capito quando il sommelier ci ha detto che un vino era suadente o, come ha detto, elegante. Elegante significa una persona ben vestita, no? E dai bei modi. Ma un vino, vabbè, ho capito la differenza tra un vino corposo e uno più leggero. Ovviamente tutti i vini che abbiamo assaggiato erano di ottima qualità, no? E quindi avevano tutti caratteristiche elevate. Vabbè, tutti ascoltavano, no? Le descrizioni sommelier, a volte molto professionali, e comunque abbiamo imparato molte cose e abbiamo bevuto del buon vino soprattutto. Ecco, da quella volta diciamo che sono stato in grado di apprezzare maggiormente la qualità dei vini che si comprano, al di là, diciamo, degli aggettivi, come detto, a volte un po' strampalati, direi, un po' fantasiosi, che usavano i sommelier. È stata un'ottima esperienza, no? Ecco, per chi vuole imparare, diciamo, ad apprezzare i vini, no? Ecco, prima ho usato la parola strampalati. Strampalati significa molto strani, no? A volte un po' incomprensibili. Ecco, un'altra caratteristica, ecco, il riferimento al Piemonte, sono i dolci, no? I dolci tipici del Piemonte. Tipici, ad esempio, sono i cosiddetti mignon, piccoli bignè, no? Di derivazione francese. Il Piemonte, data la vicinanza, ha sempre sentito un po', secondo me, l'influenza della Francia. Tra i dolci famosi ci sono i crumiri di Casale Monferrato. Poi non posso non citare i baci di dama. Gli italiani sono fantasiosi nei nomi che danno a volte alle cose, quindi anche ai dolci. Baci di dama. In pratica, due specie di biscotti morbidi con in mezzo della crema di cioccolato. Squisiti. Provateli. I baci di dama. E arriviamo al cioccolato con i gianduiotti, che sono morbidi e suadenti, gustosi, dolci al punto giusto e delicati, e che lasciano un gusto corposo e permanente. Vabbè, avete capito che mi piacciono. Ho voluto usare dei termini presi dai vini e dai sommelier. Ecco, voglio ricordare che in Piemonte è nata e ha la sede principale ancora oggi ad Alba, il gruppo Ferrero, la più grande multinazionale dei dolci, forse al mondo, famosa per la Nutella, per i Ferrero Rocher, no? E per tanti, tanti altri prodotti. È tuttora, diciamo, uno degli orgogli, no? dell'industria alimentare italiana nel mondo. E ho recentemente letto che la Ferrero ha acquisito, no? un'azienda degli Stati Uniti, la Welles Enterprise, grande produttrice, no? Di gelati negli Stati Uniti. Bene, cambiando registro, cioè argomento, ricordiamo che dal punto di vista industriale il Piemonte vanta nomi importanti come Fiat, oggi parte del gruppo Stellantis, la grande casa automobilistica, no? La Fiat è nata a Torino con la famiglia Agnelli. In Piemonte è nata e opera ancora, anche se in settori un po' differenti, la Olivetti, una, diciamo, una delle prime aziende al mondo ad aver costruito un computer, no? La cui tecnologia è poi stata, diciamo, venduta agli Stati Uniti. Bene, l'altra regione di cui vi volevo parlare appunto la Val d'Aosta, no? La Val d'Aosta ha una vocazione, si dice così, una vocazione, cioè è per la gran parte, no, più turistica. Ci sono famose località che ho già citato, come Courmayeur, Cervinia e la stessa Aosta, no, che attirano, diciamo, visitatori sia in inverno che in estate. Ci sono anche parecchi castelli, che vale la pena visitare. Famoso, diciamo, è il castello di Fenice. Grandioso, imponente. Ecco, in tutti i comparti sciistici, cioè le zone in cui si scia, no? Si pratica lo sci alpino, no? Lo sci alpino è quello in cui si sale in alto con una seggiovia, una funivia, no? Una ovovia, no? E poi si scende, ovviamente, lungo le piste. Ecco, le seggiovie sono quelle più corte in genere, basse, no? E hanno dei seggiolini su cui si siedono di solito tre o quattro persone che salgono e si siedono, no? Con gli sci attaccati agli scarponi. Poi, quando si arriva in alto, alla fine del percorso, bisogna fare in pratica saltare giù, no? Saltare giù velocemente dal seggiolino. E ogni tanto, quando si salta giù dal seggiolino, bisogna stare attenti perché è un'operazione che, se non si è esperti, può provocare qualche problema. Però, insomma, ecco, queste seggiovie, no, portano in alto all'inizio di una pista o di più piste, ovviamente. Le funivie sono invece impianti di salita molto più grandi, no? Con due cabine, no? In cui ci possono stare anche 30 persone, anche di più. E portano in posti da cui si possono prendere poi magari seggiovie oppure gli ski lift, no? Noi li chiamiamo così, ski lift, con un termine non italiano. La traduzione sarebbe ascensore per gli sci, ma per noi sarebbe ridicolo chiamarli così, no? A volte noi adottiamo dei termini stranieri, no? Quando ci sembrano dei termini utili, diciamo, no? Ci sembrano utili e senza esagerare, no? Vabbè, personalmente la trovo una cosa simpatica. Non siamo nazionalisti della lingua. Ecco, le ovovie, no, ovovie, si chiamano così perché le piccole cabine, no, dove le persone stanno dentro, hanno una forma un po' a forma di uovo, no? Ecco, sono invece impianti di risalita appunto con dei contenitori, con delle piccole cabine attaccate a una fune di acciaio, una fune portante, in cui, diciamo, in queste cabine ci stanno di solito non più di, credo, quattro persone, a volte forse sei, quattro o sei persone. Dunque, in Val d'Aosta si pratica, quindi, come detto, lo sci alpino, ma anche lo sci alpinismo, no? Quello in cui si sale in alto, a volte, senza usare di solito gli impianti, no? E si fanno dei fuori pista, cioè si scia nella neve fresca, no? Cioè quella in cui nessuno ha ancora sciato, magari un po' in mezzo ai boschi, no? Ecco, sport molto bello, ma a volte pericoloso, no? A causa delle valanghe, quindi da praticare con moltissima prudenza. Ecco, si pratica ovviamente anche lo sci da fondo, no? Cioè quello in cui si va, diciamo, in pista non ci sono grandi discese, no? Ma si cammina un po' con gli sci. Si va su dei circuiti, no? A volte pianeggianti, con poca pendenza. Bello, ma molto faticoso. Anch'io l'ho praticato qualche volta, e vi assicuro che bisogna avere fiato, cioè essere allenati, e bisogna avere buone gambe. Ecco. Parlando di sci, adesso vi racconto un piccolo aneddoto. Dunque, eravamo in una località di montagna, in Val Senales, non in Piemonte, e alcuni amici, esperti sciatori, hanno deciso di fare una sciata su un ghiacciaio. Era la fine dell'inverno. Ecco, Dopo molti tentennamenti, diciamo così, no? E indecisioni, ho deciso di partecipare anch'io. Dunque, io non sono mai stato un gran sciatore. E allora non lo ero. Non avevo mai sciato su un ghiacciaio. Bene, siamo arrivati in cima alla pista con una funivia. Tutti erano contenti di sciare lì. Quando mi sono affacciato all'inizio della pista, per poco non sono caduto a terra. Era una pista lunghissima, non si vedeva la fine. Sembrava una pista su cui si fanno le gare di discesa libera, ripida, ripidissima, larga ma con grandi curve. Avrei voluto tornare indietro e dire: ragazzi, non me la sento. L'orgoglio, la paura di fare una brutta figura con gli amici più esperti, la voglia di mettermi alla prova, la paura di cadere, la voglia di dimostrare a me stesso che ce la potevo fare. Eravamo in cinque. Tre dei miei amici sono partiti alla grande, scendendo in velocità, e praticamente sono, diciamo, spariti. Una mia amica ha incominciato la discesa, dicendomi che mi avrebbe aspettato in fondo al primo pezzo. Io ero terrorizzato. Mi sono fatto coraggio. Mi sono buttato giù per la discesa. Dopo un centinaio di metri mi sono accorto che, nonostante la difficoltà, ce la potevo fare. Mi sono concentrato al massimo, facendo molte curve, no? Per rallentare la velocità. Di fianco a me vedevo gente che scendeva velocissima, con gli sci perfettamente uniti e paralleli. Io scendevo con gli sci un po' larghi, diciamo. Però ce la stavo facendo. Le gambe tenevano. Con delle larghissime curve e andando da una parte all'altra della pista, ho raggiunto la mia amica. Mi sono fermato appoggiandomi sulle racchette. Avevo il fiatone. Respiravo un po' a fatica. Ho parlato un po' con la mia amica, che ha capito la mia difficoltà. Com'è andata? Ce l'hai fatta, dai! Non è poi così difficile. Beh, è andata bene, abbastanza bene. Ho cercato di rallentare con delle curve. Ho visto. Hai fatto bene. La mia amica sorrideva. Ma dove sono gli altri? Ho chiesto io. Non lo so, non li ho più visti. Sono andati giù. Maria, la mia amica, guardava verso l'altro tratto della pista. Io mi sono avvicinato a lei e ho dato un'occhiata alla pista. Il pezzo che ci aspettava era più ripido. Andiamo, dai, vado avanti adagio, tu seguimi. Vai, io arrivo, ti seguo. Il cuore batteva forte. Ho stretto i denti e mi sono lanciato verso il basso. Il primo tratto era ripido, ma con la mia tecnica delle curve sono riuscito a frenare la velocità e tutto è andato bene. Dopo qualche minuto ho raggiunto la mia amica, che si era fermata ad aspettarmi. Bene, vedo che vai bene adesso. Dai, adesso c'è un pezzo un po' lungo, poi c'è un pezzo piano e poi siamo arrivati. Vado, seguimi. Ok, vai. Maria è scesa veloce, a sci uniti, era bravissima. Dopo 100 metri però si è fermata, si è voltata verso di me, gridando a squarciagola, cioè gridando molto forte. Attento Marco, ci sono dei pezzi ghiacciati. Io ero già partito, sempre curvando di continuo. L'avvertimento è stato però provvidenziale. Infatti ad un certo punto sono arrivato in una zona in cui la pista era totalmente ghiacciata. La neve durissima aveva in certi punti la superficie completamente ghiacciata, una lastra durissima. Ma io, avvertito dalla mia amica, ho frenato in tempo, mettendo gli sci a spazzaneve, cioè con le punte unite, no? E le code degli sci allargate, una cosa da principianti, no? Ma utilissima in quel frangente, cioè in quell'occasione, in quel momento, no? Mi sono quasi fermato, scendendo lentamente, con le gambe rigide, come due pezzi di legno, curvando e curvando ancora, mentre altri sciatori velocissimi mi superavano a destra e a sinistra. Un momento direi un po' tragico per me, forse divertente per chi mi vedeva, però ce l'ho fatta. Non sono mai caduto, Non mi sono fermato, ho continuato la discesa. Una volta superata la zona ghiacciata, ho ripreso la mia lenta ma sicura discesa a zig zag. Ecco. L'ultimo pezzo è stato facile e rilassante, meno ripido. La neve era soffice, mi sono lasciato un po' andare, prendendo un po' velocità. Sono arrivato alla fine della pista, dove gli altri ci aspettavano da un po'. Alla fine mi sono comunque divertito. Poi qualcuno mi ha detto che era una pista nera, il tipo più difficile. Vabbè, comunque ce l'ho fatta e ne ero un po' orgoglioso, ma non ho mai più fatto una pista nera. Bene, termino qui, saluto tutti e ringrazio per l'ascolto. Ciao!